Benvenuti in questo nuovo episodio di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso, il podcast italiano sul tema della comunicazione politica. Una puntata importantissima perché per tutta la scorsa settimana la comunicazione politica, in particolare di Giorgia Meloni, è stata al centro del dibattito ed è arrivata perfino all'estero. A cosa mi riferisco? Lo sapete, alla foto poi di Giorgia Meloni che si nasconde la testa nella giacca. Per chi non lo sapesse, cosa è successo mercoledì alla Camera durante il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo? C'è stato quindi un dibattito, le opposizioni e la maggioranza, con Giorgia Meloni che replicava, che ascoltava, e quindi c'è stato un confronto, insomma, fra i due schieramenti del nostro Parlamento. Ad un certo punto il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, durante il suo intervento dice a Giorgia Meloni: non mi guardi con quello sguardo inquietante. La Meloni reagisce coprendosi la testa con la giacca, la faccia, insomma tutta la testa con la giacca. Giorgia Meloni sapeva che quella immagine sarebbe diventata virale ed irresistibile anche per i giornali, ma probabilmente non immaginava che sarebbe arrivata perfino sul Wall Street Journal, in prima pagina sul Wall Street Journal. E questo ovviamente ha spaccato in due il paese. C'è chi dice è una gaffa internazionale, c'è chi dice ha fatto bene perché quelli dell'opposizione fanno delle polemiche sterili, senza senso. Io oggi vi spiego perché la Meloni ha fatto quel gesto e perché in generale i leader di destra, i cosiddetti sovranisti, usano ironia ed autoironia più spesso di quelli progressisti e moderati, cioè di sinistra, di centrosinistra. Ve lo spiego dal punto di vista tecnico, quindi, come sempre, quando ascoltate questo podcast e quando leggete le mie analisi sul Fatto Quotidiano online, ne ho pubblicata una proprio su questa vicenda, ma ve la spiego adesso in questa puntata del podcast, quindi non c'è bisogno che andate in questo momento a leggerla, magari se vi va ci andate dopo, lo faccio appunto dal punto di vista tecnico. Ho lavorato e lavoro con tutti gli schieramenti, quindi non posso essere di parte, e ciò che vi dirò è tecnico. Se volete imparare, ascoltatelo dunque a cuore aperto, ok? Senza prese di posizione. Lo dico perché sul gruppo Facebook Comunicazione Politica, dove dovete assolutamente entrare, perché lì ci sono le foto, ci sono i video, ci sono insomma le cose visive, che qui chiaramente non possiamo mostrare, dovete assolutamente entrare. Ultimamente il gruppo è cresciuto tantissimo, come sta crescendo tantissimo questo podcast, e quindi sono arrivate delle persone nuove che non hanno colto lo spirito della scuola di comunicazione politica, e anziché usarla come una scuola la usano come un bar per dare opinioni. Quello è un ladro, quello è un cretino, quella è una cretina, quello è un pagliaccio. Io queste persone le blocco immediatamente, non mi serve la quantità, mi serve la qualità, e quindi non vi preoccupate, entrate nel gruppo e non li troverete. Però siccome qualcuno c'è stato, ho colto il messaggio, ovvero quello di oggi è un argomento molto divisivo, per questo ascoltatelo senza pregiudizi, a cuore aperto. Allora, Giorgia Meloni, il giorno successivo a tutto questo putiferio relativo alla foto di lei con la testa nella giacca, ha fatto un post per spiegare il motivo per cui ha fatto quel gesto. Quindi ricorderete, no? Angelo Bonelli, leader dei Verdi, dice alla Meloni: non mi guardare con quello sguardo inquietante, e lei si copre. Meloni scrive sui suoi social, in un post che è fra quelli con più engagement in assoluto fra gli ultimi. Dice: ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega. Quindi ironia, ansietà, parole chiave. Non so cosa intendesse con sguardo inquietante, ma mi scuso, terza parola chiave, scuse, con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito, che come ansietà fa parte del campo della paura. Così Giorgia Meloni ha spiegato perché si è coperta il volto e ha ripubblicato nel post la foto. Uno dice: la foto è uscita sul Wall Street Journal, è una gaffa internazionale. Molti dicono, compreso Bonelli, quello che appunto gli ha detto dello sguardo inquietante, ha detto: questo non è solo un problema di Meloni, ma dell'Italia, facciamo la figura delle macchiette. Quindi, uno, dice: non dovrei enfatizzare questa foto, continuare a rilanciarla, anzi dovrei andare oltre. E invece lei riposta il giorno dopo la foto, volontariamente. Perché? Il testo è di scuse, quindi mi scuso col collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito, ma il tono è ancora una volta ironico, come sono ironiche le foto che lei rilancia. Lei cosa fa? Lo schema è semplice e lo ritroveremo in un altro momento meno noto di questo dibattito, che però io invece vi farò ascoltare. Lo schema è molto semplice. La Meloni, anziché smorzare le polemiche dell'opposizione, le enfatizza, le rilancia allo scopo di ridicolizzarle. Lei facendo così fa passare e fa anche capire quanto siano surreali spesso le polemiche dell'opposizione. Cioè dire ad una donna: non mi guardare con quello sguardo inquietante, è sbagliato, no? Siamo d'accordo. Molti adesso diranno: sì, è pure sbagliato che la Meloni si copra in quel modo lì, mica siamo per strada, siamo in un'aula, giusto, per questo ha fatto il giro del mondo, perché è inusuale. Da entrambe le parti c'è stata una rottura dei protocolli, degli schemi. Questo è importante comprendere. Quindi la Meloni, vedendo che ha intravisto un'opportunità per ridicolizzare l'avversario che ha detto qualcosa appunto di ridicolo, non mi guardare con quegli occhi inquietanti, ha fatto quel gesto appunto per enfatizzare l'attacco dell'opposizione e quindi ridicolizzarlo. E dunque rilanciare la foto serve a continuare a fare questo, perché sia nel post ma soprattutto nell'articolo del Wall Street Journal viene menzionata la frase del deputato dei Verdi. Badate bene, il Wall Street Journal non dice, come invece dicono al solito i giornali esteri, leader italiani pagliacci. Non accusa, come sempre invece fanno i giornali esteri, i nostri politici di essere dei clown. No, è un pezzo del tutto neutrale. Anzi, non è un pezzo, è una foto notizia. C'è solo il titolo e la didascalia dentro al giornale. Io ce l'ho preso il Wall Street Journal. Dentro non c'è nient'altro, non c'è altra menzione di Giorgia Meloni. Il titolo sopra la foto dice: c'è il virgolettato del deputato, non mi guardi con quegli occhi inquietanti. Dice questo, non dice sceneggiata della Meloni. C'è la frase, c'è: don't look at me with your disturbing eyes. Non mi guardi con quegli occhi inquietanti, anzi non guardarmi con quegli occhi inquietanti. La didascalia, quindi, sotto la foto c'è scritto, traduco in italiano: il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha nascosto il suo volto mercoledì in Parlamento dopo che Angelo Bonelli del Partito dei Verdi le ha detto, virgolette, non mi guardi con quegli occhi inquietanti, durante uno scambio sul conflitto a Gaza. Questo è quello che ha scritto il Wall Street Journal. Non ha scritto sceneggiata, pagliacci, eccetera. Scudo romano, cioè lei che si protegge, il volto insomma, e questa frase che vi ho detto. Non c'è una presa di posizione, è neutrale la notizia, per questo Meloni ha potuto giocarci ancora sopra. Ma Marco, ma la Meloni quindi ragiona su questo, enfatizza con queste gestualità e con le sue parole che gli attacchi dell'opposizione per ridicolizzarli? Sì, lo fa da sempre, e adesso me ne do un'altra prova. C'è un momento che è più interessante di quello della giacca in realtà. Durante sempre questo dibattito, che è stato molto particolare dunque, in cui Giorgia Meloni nella sua replica dice, adesso lo sentiamo, prima ve lo spiego così capite su cosa concentrarvi quando lo ascoltate. Dice: ragazzi, vi vedo nervosi. Al termine ragazzi, dai banchi dell'opposizione il putiferio. Non è piaciuto il termine ragazzi, è stato contestato. Loro dicevano: come ragazzi, come ti permette? Meloni qui ha intravisto un'altra occasione per ridicolizzare le polemiche degli avversari, perché come adesso stai facendo polemiche perché ho detto ragazzi, cioè nel senso abbiamo un sacco di problemi, stiamo parlando di Gaza, a beneficio degli spettatori e della stampa che non potevano ascoltare bene le motivazioni di questo brusio, lei al microfono ripete, cita quindi i deputati dell'opposizione. Vi ho chiamato ragazzi? Chiedo scusa. Non vi chiamerò ragazzi, ma giovani onorevoli. Ancora proteste? Vabbè, anzi, solo onorevoli. Quindi, anziché andare avanti e nascondere l'attacco dell'opposizione, perché dice, allora ho detto una sciocchezza, ho detto ragazzi, non si fa, sono onorevoli, quelli che una volta non volevano essere chiamati onorevoli, ci stanno pure in mezzo a questi che oggi vogliono essere chiamati onorevoli, comunque, Bloccando ragazzi, quindi ho sbagliato. Anziché nasconderlo, lo enfatizzo. Non l'hanno sentito da casa, quindi lo dico io al microfono. Ah, ecco, state protestando perché ho chiamato ragazzi. Ok, ok, chiedo scusa. Ancora una volta chiedo scusa, come nel post. Lei si scusa perché lei si vuole mostrare calma. Calmissima, come sentirete fra poco dall'audio. Mentre tutti gli altri attorno si agitano. Il leader è questo. Il leader, anche se entriamo in una stanza, anche in un ufficio di un'azienda, se tutti si muovono e c'è uno che sta seduto fermo, beh, sapete subito che quello è il capo. Gli altri attorno a lei si agitano per sciocchezze, perché ragazzi, è una sciocchezza, la giacca, sono cose di nessun conto di fronte al tema che si stava affrontando, quello delle guerre. Quindi davanti a queste cose di nessun conto tutti si agitano e io rimango calma. Tanto è vero che anziché rispondere stizzita, chiedo scusa. Ma è una presa per il culo queste scuse. Quindi ridicolizza ancora di più gli avversari. Perché dico che è una presa in giro? Lo sentirete dal tono e da quello che sta per arrivare adesso. Chiedo scusa, non vi chiamerò ragazzi, ma giovani onorevoli. Ancora proteste, anzi solo onorevoli. Quindi questi continuano a borbottare, lei ci sguazza, lei capisce che può ancora stuzzicarli e metterli in ridicolo. Interviene il presidente della Camera per ripristinare l'ordine, anzi addirittura dice, chiede alla Meloni di andare avanti, che non era un dibattito. Lei si ferma un attimo, poi ci ripensa e dice, qui posso ancora ridicolizzarli, e dice, è evidente che non vi sono particolarmente simpatica, ma noi romani ogni tanto lo diciamo, ragazzi, vi chiedo scusa comunque. Vum, ancora putiferio. Perché? Ci siete arrivati? Quale può essere la parola che ha dato fastidio adesso? I romani. Allora, lei non capisce perché questi si agitano, si ferma un attimo, ascolta, e ancora una volta al microfono dice quello che da casa non potevamo sentire e che la stampa non poteva cogliere. Ah, e cita ancora, i romani sono meglio di questo. Quindi i deputati dell'opposizione hanno protestato perché lei ha detto, noi romani lo diciamo ragazzi, da romano ovviamente confermo, anche se non va detto in aula, certo. I deputati si indignano, i romani sono meglio di questo, cioè meglio di quelli che dicono ragazzi. E lei dice, li parafrasa, ripete, dunque i romani sono meglio di questo, e dice, e allora mi scuso anche con i romani. Ancora una volta quindi scuse ironiche. E quindi lei ha teso un tranello all'opposizione che c'è cascata, una parte ovviamente dell'opposizione c'è cascata in pieno nella provocazione, e quindi si è messa in ridicolo, ogni parola veniva contestata. Ascoltiamo il passaggio.
Medio Oriente, ragazzi, signori, vi vedo sempre un po' nervosi, io sto cercando, diciamo...
Colleghi, facciamo concludere il Presidente del Consiglio. Prego, Presidente.
Non ho capito.
Presidente, non è un dibattito, conclude il suo intervento. Vabbè, cortesia, facciamo concludere il Presidente del Consiglio. Per cortesia, colleghi, per cortesia.
L'ho chiamata ragazzo? Vi ho chiamato ragazzo. Chiedo scusa, onorevoli. Giovani onorevoli. Siete giovani onorevoli? No, vabbè. Va bene, non vi sono particolarmente simpatica, questo mi è evidente, ma insomma, diciamo che... Allora, Medio Oriente, onorevoli, preferiscono onorevoli, è giusto, è corretto. Onorevoli colleghi, vi chiedo scusa, noi romani ogni tanto facciamo questa...
Colleghi, per cortesia, facciamo concludere il Presidente. Non mi sembra che sia stato detto qualcosa di sbagliato. Prego, Presidente...
I romani sono meglio di questo, sì, ma dicono ogni tanto ragazzi parlando... No, vabbè. Allora mi scuso anche con i romani, sì. Cioè, ragazzi, posso dire ragazzi al governo? No, va bene, andiamo avanti, perché vedo un certo nervosismo, quindi cerco di, diciamo, terminare, tanto non ho moltissimo da aggiungere.
Bene, quindi come avete sentito, insomma, è abbastanza surreale il dibattito. Chi ha vinto? Ha vinto la Meloni? Ha vinto? No, non ha vinto nessuno. È stato uno scontro inutile per il pubblico italiano, per il popolo italiano, uno scontro inutile che comunque non ha portato nulla via a noi italiani, né ci ha dato qualcosa. A livello internazionale non c'è nessuna gaffe perché... L'articolo è appunto neutro, come ho semanticamente spiegato, ed è un dato di fatto, è scienza, ok? Vi ho riportato quello che dice l'articolo, vi ho riportato l'immagine, sono un giornalista, ho studiato semiotica, e quindi vi faccio un'analisi del testo visivo e del testo verbale, tecnica, ok? Non c'è stata una gaffe internazionale. Mezzo paese pensa che sia una gaffe, l'altra metà pensa che invece abbia ragione la Meloni e che siano ridicoli quelli delle opposizioni. Lo vediamo anche dai post, quello della Meloni è dove si scusa ironicamente, rilancia la foto, è quello con più engagement degli ultimi giorni. Quello di Conte, che invece pubblica il video della Meloni che si copre la testa, dunque criticandolo, è anche quel video virale. Quindi ognuno è rimasto sulla sua posizione. Si è scaldato, ma è rimasto sulla sua posizione. Ma questa strategia che vi ho spiegato di Giorgia Meloni, che abbiamo visto in più episodi già in questo dibattito, in realtà viene utilizzata da tutti i leader sovranisti. Lo vediamo nei selfie a petto nudo di Salvini, lo vediamo nei balletti a petto nudo o anche i selfie con le mucche, gli asini, gli animali, o quando prende un fiore in mano e si fa la foto, o tutte le cose simpatiche che fa, oppure lo vediamo nei balletti di Donald Trump o nelle imitazioni che fa Donald Trump. Perché i leader sovranisti fanno questo? Ebbene, per non spaventare. Il pericolo più grande per un leader di destra è quello di essere percepito come autoritario, come fascista. Il popolo in democrazia non vota un politico che incute timore, ed è per questo che le sinistre di tutto il mondo usano come messaggio principale proprio quello del pericolo di una deriva autoritaria in caso di vittoria della destra. E quindi i leader di destra radicale devono bilanciare messaggi verbali forti, estremisti, di intolleranza e patriottismo, perché altrimenti non prenderebbero i voti della gente di destra, con messaggi, soprattutto non verbali, dunque linguaggio del corpo, nella maggior parte dei casi, distensivi, fatti con ironia e soprattutto autoironia. A questo serve, a non creare quello che in psicologia viene chiamato cortocircuito, e soprattutto in ipnosi, che è la parte più profonda della comunicazione, ma questo è un altro discorso che magari qui è troppo, insomma, tecnico da affrontare. Se vi interessa entrate nel gruppo, poi da lì trovate materiali, potete approfondire. C'è una trance collettiva che però può trasformarsi in un brusco risveglio se ti spingi oltre il limite, se crei un cortocircuito e quindi si comincia a intimorire. In molti casi questo è successo. Per esempio Putin oggi è un leader che intimorisce perché è cupo, è severo, è serio, è permaloso. Così viene visto un leader fascista dal pubblico, come serio, severo, cupo, permaloso. Se invece ti fai le foto coi fiori, con gli animali, se canti e balli, fai espressioni facciali ironiche, fai battute, ride a quelle degli altri, ti prendi in giro da solo, non puoi essere un fascista nell'ottica del pubblico. A questo serve. E quindi devi spingere sull'acceleratore quando devi essere estremista, ma poi devi smorzare con qualcosa di più distensivo, e quindi con l'autoironia, preferibilmente, possibilmente, altrimenti appunto rischi di spaventare, ed è il pericolo più grande. I leader di sinistra non ce ne hanno bisogno, perché i leader di sinistra di solito sono più seri, musoni se vogliamo, no? Più composti, perché non hanno bisogno di smorzare alcuna tensione, sono rassicuranti di loro. Un personaggio come Conte, Schlein, Prodi, Bersani, sono rassicuranti nel senso che non pensi che possano essere dei dittatori, no? Non ti sembra una persona estremista, Bersani o Prodi o la Schlein o Conte, hanno un tono rassicurante dal punto di vista appunto del pericolo autoritario, è così. Al contrario, loro sono costretti invece ad essere eccessivamente istituzionali, pacati, seri, tecnici, filosofeggianti, per contrastare la narrazione delle destre che li dipingono, che dipingono quelli di sinistra, come degli hippie sotto copertura, dei comunisti scappati dai centri sociali ai quali è stata messa una camicia, con strambi, con idee strambe, poco lucidi e senza voglia di lavorare. E allora, per contrastare questo disegno delle destre, devono presentarsi come assolutamente pacati, seri, riflessivi, competenti, professori. Ovviamente la narrazione dell'avversario influenza il modo in cui noi comunichiamo, ed è per questo che l'ironia e l'autoironia vengono utilizzate particolarmente dai leader di destra. Il fatto che questa strategia venga attuata in modo del tutto consapevole è dimostrato dal fatto che la Meloni rilancia lei stessa le foto anziché trattarle come l'elemento di una crisi di comunicazione e quindi cercare di nasconderle, di non parlare più, di cambiare argomento lanciando qualcosa di più forte. No, le rilancia lei, era consapevole della polemica che avrebbe suscitato e del fatto che questa polemica le fa bene e mette in ridicolo gli avversari dal punto di vista dei suoi elettori. Ovviamente quelli di sinistra, come prima, continueranno a pensare che sia inopportuna. Non cambia nulla a livello di voti, non cambia nulla, semplicemente radicalizzi i tuoi. L'autoironia comunque è qualcosa che a volte, soprattutto quando le cose si mettono male, utilizzano anche i leader moderati. Per esempio Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, sappiamo che ha delle condizioni cognitive legate all'età che preoccupano molto gli americani e che Trump da sempre evidenzia fin dall'inizio del mandato di Joe Biden, anzi anche prima, già dalla campagna elettorale, diceva questo ormai cognitivamente non è più lucido, è proprio un rimbambito e non può quindi governare gli Stati Uniti. E adesso questo fatto è evidente a tutti, infatti gli americani, dicono i sondaggi, sono molto preoccupati, sono preoccupati anche gli stessi tecnici del Partito Democratico americano. E come fare per sovrascrivere questa narrazione? È impossibile, ci hanno provato già in tutti i modi, ormai è troppo evidente dalle gaffe che fa Biden che non è lucido. E allora, come ultima arma, stanno utilizzando anche loro la autoironia. In uno spot pubblicato da Biden, in uno spot di campagna elettorale pubblicato sui canali ufficiali di Joe Biden, lui per tutto lo spot dice che proprio perché è anziano sa come governare l'America. E però poi alla fine, finito lo spot, fanno partire un fuori onda dove, al contrario, si definisce giovane, energico e bello. Quindi anche i moderati utilizzano a volte l'autoironia, ma paradossalmente, ma adesso sapete che invece è così, lo fanno di più i leader di destra. Bene, spero di avervi incuriosito ancora una volta con questa analisi. Se volete saperne di più, non solo vi invito nel gruppo Comunicazione Politica, ma finalmente possiamo tornare a vederci dal vivo. Ho organizzato due eventi di formazione, due mattinate intensive di 4 ore di formazione a Firenze e a Bologna, quindi se siete abbastanza vicini, se potete raggiungere queste località a maggio, vi invito. Ma da qui a maggio ovviamente non è che state con le mani in mano, soprattutto se siete dei candidati. Se vi iscrivete a questi eventi dal vivo, a questi corsi, ricevete subito circa 10 ore di formazione, di video lezioni su vari aspetti delle campagne elettorali, oltre che la copia in PDF del mio libro Il manuale del candidato. E quindi, insomma, con un prezzo simbolico, che poi vedete tranquillamente sul gruppo Facebook, dove ho pubblicato tutti i dettagli, gruppo Facebook Comunicazione Politica, lo trovate molto semplicemente, si chiama così come il podcast, trovate tutti i dettagli, iscrivendovi appunto ricevete immediatamente 10 ore di formazione e il libro, e poi ci vediamo in aula per una full immersion dedicata all'ultimo mese di campagna elettorale. Se non siete candidati ma vi interessa la comunicazione politica per fare il lavoro del consulente in comunicazione politica, è ovviamente doveroso partecipare. Se non siete candidati oggi ma state pensando magari di farlo un domani, pure venite, perché ovviamente a Firenze e Bologna non è che tornerò presto, quindi spero di vedervi. I biglietti disponibili sono ancora circa una quarantina per data, quindi sono pochi, e dunque se vi interessa, insomma, agite presto. Ci vediamo nel gruppo, ci sentiamo lunedì prossimo qui per un nuovo episodio di Comunicazione Politica. Buona settimana a tutti.